Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 34esima puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Con questa puntata iniziamo la lettura del nono capitolo del libro. È un capitolo particolare, un capitolo che richiede un piccolo preambolo per il lettore da parte di chi ha scritto il libro. Ve lo dico subito, su tre letture che ci saranno relative a questo capitolo, due probabilmente risulteranno piuttosto indigeste a chi non è ferocemente appassionato di storia, perché si tratta del racconto delle vicende del regno delle Asturie fino al regno di Alfonso III, con cui si esaurisce cronologicamente anche il volume. Ora, a me interessava dare al lettore e anche all'ascoltatore ovviamente del libro la sensazione fortissima che ho percepito io nel preparare questo capitolo e questa parte del libro di una lotta indomita, continua, una sorta di stato di belligeranza permanente, perché attraverso questo tipo di racconto, peraltro piuttosto noioso perché è una sequela infinita di monarchi che si succedono anche con difficoltà dinastiche, con continue congiure, perché non era ben chiara la linea dinastica alle volte, perché erano aristocrazie comunque riottose, era un periodo di aristocrazie estremamente indipendenti e ambiziose e di monarchie non sempre forti. Eppure questa monarchia delle Asturie seppe essere forte, perché in questo clima sostenne una lotta indomita contro i musulmani nella penisola iberica, dando l'avvio a quel fenomeno, quel processo durato secoli di riacquisizione alla cristianità dei territori perduti con l'invasione della penisola araba da parte dei berberi, che abbiamo descritto nel primo capitolo e che va sotto il nome di Reconquista. Insomma, io volevo dare al lettore lo spirito della Riconquista. Il problema è che il capitolo si avvale di molte fonti dirette, delle cronache che riportano gli eventi di questa casa regnante, di questa indomita casa regnante, anche ammirevole per certi versi. Sicuramente si trattava di re guerrieri, dal fortissimo spirito militare e dalla grande tempra guerresca. Io volevo rendere questa lotta, questa sensazione di grande lotta, però queste cronache sono piuttosto ripetitive, ovviamente si tratta di una sequela infinita di battaglie, di scontri, di castelli conquistati, di città prese e perdute, ripopolate. Quindi potrebbe risultare effettivamente al lettore, diciamo, che non ama in modo viscerale la storia, ma che è solo interessato in modo un pochino più normale, non voglio dire superficiale, ma meno approfondito, potrebbe risultare indigesto. Con l'eccezione della prossima puntata che riguarderà il fenomeno dei pellegrinaggi, perché una delle caratteristiche che questi sovrani asturiani manifestarono fu la capacità di mettere in campo come strumento di lotta anche uno strumento di lotta ideologica rappresentato dalla venerazione per il santuario di Santiago di Compostela, che nasce in questi anni, che è un frutto di un progetto anche politico, militare, piuttosto arguto e senz'altro opportuno e funzionale alla causa asturiana, e che ci dà l'occasione di descrivere questo aspetto della devozione del Medioevo, il pellegrinaggio, che fu fondamentale. C'è una bellissima frase di Goethe che chiude la prossima puntata, nella parte finale della prossima puntata, che racconta questo fenomeno e che dice: l'Europa è nata sui cammini dei pellegrinaggi e il suo linguaggio comune fu il cristianesimo. Io credo sia una grande verità, nel senso che la nostra identità nasce lì, nasce da questa identità religiosa prima di tutto, e probabilmente i primi europei si sono incontrati proprio facendo i pellegrini, probabilmente anche facendo i mercanti, ma è certamente stato importante l'afflato religioso, una serie di categorie morali legate alla religione comuni. Non vado oltre. La puntata quindi è una puntata di guerra, si parte da Pelagio, questo primo mitico personaggio che resiste, unica forza cristiana a resistere all'avanzata degli arabi nella penisola iberica, creando una piccola enclave da cui ripartirà la Reconquista cristiana. Vi lascio l'ascolto e vi saluto. Capitolo 9. Il Medioevo dei Pellegrinaggi, il Regno delle Asturie e Santiago di Compostela. I primi passi del Regno delle Asturie, da Pelagio ad Alfonso II. Nel corso dei primi capitoli di questo volume, occupandoci delle vicende della penisola iberica all'indomani dell'avanzata araba, abbiamo più volte citato il Regno delle Asturie, ultimo baluardo della cristianità contro le truppe dell'Islam all'estremo nord della Spagna. Il regno era stato fondato proprio in seguito al successo della tenace resistenza contro gli arabi da un personaggio di nome Pelagio, avvolto dal mistero e a lungo celebrato dalle cronache e dalle opere storiografiche spagnole. Pelagio fu il primo re del Regno delle Asturie. Le cronache sono discordanti riguardo alle origini di Pelagio. Forse era il figlio del duca visigoto Favila della regione Cantabrica e in seguito al crollo del regno romano barbarico dovette accettare per qualche tempo la sottomissione ai nuovi padroni della penisola iberica. Secondo altre fonti era un alto funzionario degli ultimi re visigoti e fu costretto a riparare a nord per sfuggire all'invasione islamica. In base alla tradizione, la rivolta asturiana fu causata dalla relazione tra il governatore islamico delle terre settentrionali, Munnunza, e la sorella di Pelagio, che si unirono in matrimonio approfittando dell'assenza dello stesso in quel momento in viaggio verso Cordova. Più probabilmente, al di là degli aneddoti folcloristici, si trattò dell'esplodere della rabbia per le tasse che il governo musulmano aveva tentato di imporre alla popolazione locale. Pelagio, braccato dalle truppe arabe, fuggì tra i maestosi Picos d'Europa, nel cuore della cordigliera cantabrica, dove iniziò a organizzare la difesa delle tribù locali, che nel 718 ne fecero il loro principe. Secondo altre fonti, la sua regalità sarebbe la conseguenza dell'elezione da parte dei sopravvissuti dell'aristocrazia visigota, rifugiatisi in queste regioni. Probabilmente però tale seconda versione è viziata dal tentativo posteriore da parte della tradizione storica spagnola di legittimare la monarchia asturiana come erede diretta del defunto regno di Toledo. Tra il 721 e il 726 divenne valida la Spagna islamica lo yemenita Ambasa, un amministratore determinato e combattivo che già a partire dall'anno successivo alla sua nomina, nel 722, organizzò una grande spedizione con lo scopo di ridurre all'obbedienza le popolazioni arroccate tra i monti delle Asturie. Inizialmente le forze islamiche ebbero qualche successo in campo aperto, costringendo gli asturiani a sfruttare la loro conoscenza dell'accidentata geografia della regione per trovare rifugio tra le montagne. Le forze cristiane si radunarono presso una grande caverna a Covadonga, dove vennero ben presto raggiunte dalle forze arabe. Pelagio ricevette allora un'ambasceria da parte del vescovo Oppa, uomo fermamente convinto che ogni ulteriore resistenza fosse inutile e della necessità di arrendersi e tentare di collaborare con l'invasore. Egli tentò di convincere Pelagio a rinunciare alla lotta, ma il comandante dei ribelli oppose uno sdegnato rifiuto alle proposte di Oppa e si apprestò a dar battaglia con i suoi uomini. Mossi da una fede incrollabile, i guerrieri cristiani, contro ogni previsione possibile, impegnarono gli arabi in una lotta feroce, mettendoli in rotta e facendo strage dei fuggitivi sopravvissuti alla battaglia. Quando venne a sapere della schiacciante vittoria cristiana, il governatore arabo del settentrione Munnunza tentò la fuga verso le montagne delle Asturie centrali, dove venne però raggiunto e massacrato dai miliziani di Pelagio insieme ai guerrieri che lo scortavano. Come rappresaglia di questo brutale regolamento di conti, i figli di uno degli ultimi re visigoti, Vitiza, e il conte Giuliano vennero messi a morte tramite decapitazione dalle autorità musulmane. Non è lecito parlare di regno in senso stretto, ma indubbiamente in seguito alla battaglia di Covadonga era andato configurandosi un ambito territoriale libero dall'influenza e dal controllo musulmano, il cui fulcro era la cittadina di Cangas de Onis, non lontana dal sito stesso della battaglia. In questa modesta capitale, tra le fredde e remote montagne asturiane, Pelagio lasciò questa terra nel 737 e la corona del neonato regno passò sulla testa del figlio Favila. Di Favila, a parte la discendenza dal capostipite dei sovrani asturiani, sono note pochissime informazioni. Le fonti quasi tacciono su di lui, come se durante il biennio del suo regno non fosse accaduto nulla di rilevante. Lo ritroviamo solo presente in una delle primissime testimonianze epigrafiche del regno, un'iscrizione commemorante la fondazione, sul terreno di un più antico edificio di culto pagano, della chiesa della Santa Croce a Cangas de Onis. Primo esempio di uno stile architettonico tipico del piccolo regno che diventerà universalmente noto come preromanico asturiano. Un'altra curiosità riferita a Favila sono le bizzarre circostanze della sua morte, registrate dalla Cronica de Fonsi III, una storia del Regno delle Asturie scritta circa 150 anni più tardi. Secondo questo resoconto sembrerebbe che lo sfortunato re sia morto a causa dell'aggressione da parte di un orso, forse avvenuta durante una battuta di caccia. Il re doveva essere molto giovane al momento della dipartita e i suoi figli erano solo degli infanti impossibilitati a governare. Un regno nato da poco e assediato da un nemico mortale come il califfato arabo non poteva certamente permettersi lunghi periodi di reggenza. Quindi dei figli di Favila si persero le tracce e il trono andò al cognato Alfonso I, duca di Cantabria, che ne aveva sposato la sorella Ermesinda. Lo stesso Pelagio era probabilmente di origine cantabrica e doveva esistere in queste terre un ducato già ai tempi del regno visigoto, forse allo scopo di contenerne i turbolenti abitanti. È assai probabile, al pari di quanto accaduto nelle Asturie, che il controllo degli invasori musulmani sull'area fosse piuttosto debole, data la distanza dai loro centri di potere e l'inaccessibilità del territorio. La capitale del presunto ducato era Amaya, un insediamento posto sulla cima di un massiccio montuoso, ma saccheggiata più volte nonostante la posizione ben difesa dalle truppe arabe nel periodo della loro avanzata nella penisola iberica. Cantabria, proprio negli stessi anni della rivolta di Pelagio, venne registrata una violenta ribellione contro gli arabi, evento che giustificherebbe il riconoscimento da parte di questi duchi del nascente regno asturiano come entità già sufficientemente forte e degna di appoggio. Fu in funzione di un'alleanza comune contro gli arabi, dunque, che il duca Pietro inviò proprio figlio Alfonso presso la corte pelagiana, creando le condizioni per il matrimonio con Ermesinda e per l'ottenimento della corona alla morte del fratello di quest'ultima. Del regno di Alfonso I, soprannominato in seguito il Cattolico, grazie alle cronache asturiane successive, conosciamo prevalentemente le conquiste di carattere militare ai danni degli arabi. Ecco come una di queste cronache, quella di Alfonso III, riporta gli eventi.
Dopo la morte di Fafila, la successione regale ricadde su Alfonso, uomo dotato di grande coraggio, figlio del duca Pietro, appartenente al medesimo lignaggio dei re Leovigildo e Re Caredo, e già comandante dell'esercito ai tempi di Egica e di Vitiza. Questo principe assunse lo scettro con l'aiuto della grazia divina ed arcinò frequentemente la Dacia degli Arabi. Della grazia, del coraggio e dell'autorità da lui mostrati sono chiari testimonianze i fatti che seguono. Insieme al fratello Fruela combatté contro i Saraceni in molte occasioni e catturò un gran numero di città a loro soggette, ossia Lugo, Tui, Porto, Braga, Visù, Chaves, Agueda, Ledesma, Salamanca, Zamorra, Avila, Segovia, Astorga, León, Saldaña, Mave, Amaya, Simancas, Oca, Velezia, Alavense, Miranda, Revenga, Carbonera, Beica, Briones, Senisero, Alesanco, Osma, Clunia, Arganza, Sepulveda, svuotando ogni castello e ogni borgata e dominio adesso dipendenti. Mise inoltre a morte tutti gli arabi occupanti, gli abitanti di cui abbiamo appena fatto menzione, e condusse i cristiani nel suo reame.
E ancora.
Durante il suo regno vennero popolate Primorias, Liebana, Transmera, Supuerta, Caranza, la Barduglia, che oggi è chiamata Castiglia, e la parte costiera della Galizia. Quanto alla Havana e alla Biscaglia, ad Alao e a Ordugna, esse rimasero sempre sotto il controllo dei loro abitanti, così come Pamplona, Deggio e Berruesa. Alfonso fu magnanimo e non recò offesa alcuna a Dio e alla Chiesa, conducendo un'esistenza esemplare. Costruì e restaurò numerose chiese, regnò 18 anni e morì serenamente e in pace.
Dall'elenco delle località citate, consultando una mappa geografica della penisola iberica, si osserva che le direttrici dell'espansione asturiana sotto Alfonso I si mossero in tutte le direzioni possibili, occupando gran parte del Portogallo del Nord e i principali centri dell'attuale Castiglia-León verso meridione, i centri al confine orientale abitati dai Baschi e la Galizia occidente. Nel complesso si trattò di un ampliamento notevole dei territori soggetti alla corona delle Asturie, che trova conferma anche nelle fonti arabe del tempo. Tuttavia, solo due sembrerebbero essere le direttrici dell'azione di ripopolamento dei territori messe in atto da questo intraprendente monarca, una a ovest in Galizia e una a est nei Paesi Baschi. I territori a sud, al confine con la Spagna islamica, non solo non vennero ripopolati, ma addirittura potrebbero essere stati spopolati per trasferire coloni nelle altre due zone più a nord. Oggi gli storici avanzano dubbi su questo esito e pensano che si tratti di interpretazioni errate dell'autore delle cronache, che sono più recenti rispetto agli eventi narrati. Potrebbe essersi trattato del tentativo di consolidare il regno nelle sue posizioni settentrionali, creando al contempo una vasta fascia di confine e interdizione nelle aree più esposte agli attacchi arabi. L'appellativo con cui ci è stato tramandato questo monarca è il Cattolico e non è casuale. Le cronache sono ricche di episodi e aneddoti che ne dimostrano la devozione alla fede cristiana. Egli restaurò numerosi edifici di culto, altri ne costruì ex novo e favorì l'edificazione e la diffusione di centri monastici. al termine di quasi due decenni di regno, dopo essersi speso nella difesa e nell'ampliamento dei suoi territori, nella promozione e nella diffusione della fede cattolica e della cultura monastica, Alfonso I nel 757 morì di cause naturali, lasciando tre figli legittimi, Fruela, Vimara e Adosinda, e un figlio illegittimo di nome Mauregato, avuto da una schiava. La morte di Alfonso I, secondo le cronache, fu accompagnata da eventi straordinari e miracolosi che ne avrebbero dimostrato la santità. Vale la pena riportare una di queste cronache, il Laterculus Regum Legionensum, una lista di re asturiani risalenti all'undicesimo secolo, anche per la divertente chiusura del brano da parte dell'ignoto autore, che rivendica, nel riferire questi eventi miracolosi, la sua autorevolezza e credibilità.
Ma non è possibile tacere lo straordinario miracolo che ebbe senz'altro luogo al momento della sua dipartita. Infatti, quando Alfonso ebbe esalato l'ultimo respiro nel silenzio della notte e le guardie del palazzo custodivano attentamente le sue spoglie, si udì distintamente un coro d'angeli salmodiare. Ecco come il giusto, mentre nessuno vi presta attenzione, viene elevato al cieli. Ecco come gli uomini giusti compiono la loro ascesa, nonostante il cuore di nessuno ne venga toccato. Colui che è giusto è stato sottratto all'iniquità e la pace regnerà sul suo sepolcro. Sappiate che si tratta di un fatto assolutamente veritiero e non di una favola, che altrimenti mi sarei volentieri astenuto dal narrarlo. Era l'anno 757.
Ad Alfonso I successe il suo primogenito Fruela, avuto dalla moglie Ermesinda, ed omonimo dello zio che tanta parte ebbe nei successi di suo padre contro gli infedeli. Perduto un sovrano combattivo, il destino portò in dote al regno delle Asturie un erede ancora più determinato e bellicoso. Le cronache, infatti, ci riportano Fruela come un uomo dotato di personalità forte e portata al combattimento, che nel corso del suo regno dovette sostenere numerosi scontri, sia contro gli arabi, sia per reprimere i tentativi di insurrezione dei territori baschi e galiziani, acquisiti dal padre con le precedenti campagne di conquista e insofferenti all'autorità asturiana. Fruela fu il re delle Asturie che per primo dovette confrontarsi con il nuovo potere omayade, insediatosi a Cordova con l'arrivo in Spagna di Abd al-Rahman I, unico sopravvissuto alla strage del suo clan operata dagli Abbasidi. Il grande scontro con le armate del nuovo emirato arabo di Al-Andalus ebbe luogo a Pontubio, in Galizia. Gli arabi avevano attaccato in quella regione proprio perché informati dei venti di rivolta che vi ispiravano e confidando nel possibile appoggio da parte delle popolazioni locali contro le truppe asturiane. Evidentemente questi calcoli non si rivelarono corretti, perché l'esercito musulmano venne sbaragliato subendo perdite drammatiche. Le cronache riferiscono la cifra iperbolica dell'uccisione di 54.000 caldei, come gli asturiani chiamavano i guerrieri islamici. Inoltre narrano della tragica morte per decapitazione del comandante dell'armata musulmana, il poco più che adolescente Umar, figlio secondogenito dell'emiro. Oltre a questa grande vittoria, le cronache citano due rivolte interne, una nei Paesi Baschi, o Vasconia come si chiamava allora, e una in Galizia. Fruela riuscì a domare entrambe le insurrezioni abbinando la forza militare alla diplomazia. Non appare casuale infatti la scelta come sua consorte di una principessa basca di nome Munia, forse un tentativo di accattivarsi l'indomita popolazione di quelle regioni. Fruela è una figura decisiva della storia delle Asturie e quindi della Reconquista, che da queste terre prese le prime mosse. Purtroppo le cronache in merito al suo regno e a quello dei suoi successori fino all'ascesa al trono di Alfonso II sono piuttosto avare di notizie e ricostruire le gesta di questi re non è semplice. Tuttavia sappiamo che si deve a Fruela la creazione di una piazzaforte difensiva sul fianco nord-occidentale della collina sulla quale sorge la moderna città di Oviedo, che ne costituì il primo embrione. Lo stesso carattere autoritario e violento che permise a Fruela di vincere sui campi di battaglia fu causa della sua tragica fine. A innescare la fronda dell'aristocrazia del regno che portò alla sua destituzione e alla sua messa a morte fu la brutale decisione di far uccidere il fratello Vimara, molto amato dal popolo per la sua benevolenza e detestato, forse proprio in virtù di tale popolarità, da Fruela. Il re tentò di riparare alla pessima fama che quella decisione impulsiva gli aveva procurato, adottando e crescendo come se fosse suo il figlio di Vimara rimasto orfano, ma oramai la misura era colma. Re Fruela venne destituito e giustiziato a Cangas de Onis nel 768, dopo 11 anni e 3 mesi di regno, per essere poi sepolto assieme alla moglie Munia ad Oviedo, all'interno della stessa chiesa che aveva fatto edificare, la futura cattedrale di San Salvador. Lasciava un figlio di nome Alfonso come suo nonno, che al momento della morte del padre, date le drammatiche circostanze in cui si era verificata, rimase nell'ombra e non poté salire al trono. La successione dinastica premiò Aurelio, cugino di Fruela e fratello di Alfonso I. Ecco come ne parla la redazione sebastianense delle cronache di Alfonso III.
Dopo Fruela divenne re suo cugino Aurelio, figlio di Fruela di Cantabria, fratello di Alfonso I. Al suo tempo i servi insorsero contro i loro padroni, ma, sconfitti dal sovrano, tornarono alla primogenia schiavitù. Aurelio non condusse guerre, poiché rimase in pace con gli arabi. Regnò 6 anni e morì di cause naturali il 7° nel 774.
Gli elementi salienti dei 6 anni di regno di Aurelio, quindi, sembrerebbero essere la sostanziale pace con gli infedeli e una nuova sommossa, questa volta attribuita agli schiavi, che si erano ribellati contro i propri padroni in un luogo non meglio specificato. Per quanto riguarda lo stato di non belligeranza sul fronte meridionale, va ricordato che in questi anni gli arabi omayyadi iniziarono a essere impegnati su quello orientale a ridosso dei Pirenei dagli scontri con l'emergente potenza di Carlo Magno, che li costrinse a concentrare colà tutte le risorse disponibili, alleggerendo notevolmente la pressione a carico delle Asturie. La rivolta servile, invece, è menzionata sia pure con lievi differenze da una all'altra da tutte le cronache del regno, le quali concordano unanimemente nel riportare come Aurelio la soffocò con estrema facilità. Alla morte di Aurelio venne eletto re Silo, il marito di Adosinda, l'unica figlia femmina di Alfonso I. Questo periodo della storia asturiana è uno dei più oscuri e poveri di notizie. Le cronache di questo regno non mancano, anzi sono anche abbastanza numerose, ma sono molto lacunose in merito alle vicende della seconda metà dell'VIII secolo. Di Silo in particolare si sa pochissimo. Sappiamo che trasferì la capitale del regno a Pravia, dove erano situati molti suoi castelli, e che la tradizione, con un notevole sforzo di fantasia, attribuì il merito di aver scongiurato la guerra tra le Asturie e l'Emirato di Cordova al fatto che sua madre era musulmana. Un altro evento rilevante durante i 9 anni di regno di Silo fu l'ennesima rivolta scoppiata in Galizia e che dimostra come le indomite genti di questa regione continuassero a rifiutare l'autorità della corona asturiana ancora diversi anni dopo l'annessione al regno. Silo lasciò questo mondo nel 789 senza lasciare eredi diretti. In linea teorica il trono sarebbe spettato ad Alfonso, figlio di Fruela, il giovane rimasto in disparte dalle lotte dinastiche all'indomani della messa a morte del padre circa 20 anni prima. Tuttavia, a salire al trono fu invece Mauregato, il figlio illegittimo di Alfonso I, il cattolico, in virtù di quella che le fonti estremamente severe verso questo re definiscono senza mezzi termini una usurpazione.
Morto Silo, per decisione della regina Adosinda e di tutti i notabili di palazzo, venne posto sul trono paterno Alfonso, figlio del fratello di lei Fruela. Ma con l'inganno suo zio Mauregato, figlio di Alfonso I e di una serva, riuscì ad espellerlo dal regno, costringendolo a rifugiarsi in Alava, presso i parenti della madre. Mauregato si impadronì del trono per 6 anni, morì di cause naturali nell'anno 788.
Le cronache non registrano episodi bellici o fatti politici di particolare interesse durante il regno di Mauregato, ma merita certamente una menzione invece un evento di grande rilevanza letteraria e religiosa, la redazione definitiva dei commentari dell'Apocalisse di Giovanni, da parte di Beato di Liabana, occorsa nel 786. Allo stesso Beato viene attribuito l'inno O Dei Verbum, contenente un importante riferimento all'apostolo Giacomo, il Santiago degli Spagnoli, quale evangelizzatore della penisola iberica. Questa citazione può essere considerata il seme che, germogliando, favorirà il sorgere del culto di quel santo e rappresenta certamente un passaggio fondamentale nel processo che porterà alcuni decenni più tardi all'edificazione del santuario di Santiago di Compostela, uno dei più grandi lasciti della spiritualità medievale alla coscienza religiosa europea. Alla morte di Mauregato, al trono salì Bermudo il Diacono, figlio di Fruela di Cantabria, il fratello di Alfonso I. La sua elezione, preferita per il momento a quella di Alfonso II, fu probabilmente il frutto dell'influenza che conservava all'interno del regno il partito dei sostenitori di Mauregato. Costoro, probabilmente preoccupati della potenziale ostilità di Alfonso nei loro confronti, potrebbero aver tentato questa mossa per approfittare della lontananza del legittimo erede al trono, ancora esule in Alava. Bermudo era destinato a governare per soli 3 anni e non ci è stato tramandato molto del suo regno. Ecco cosa riporta a riguardo la cronaca di Alfonso III.
Morto Mauregato, Bermudo, nipote di Alfonso I e figlio di Fruela di Cantabria, venne eletto re. Questo Bermudo fu uomo magnanimo, regnò 3 anni e in seguito, ricordatosi di essere diacono, si dimise da sovrano. Nell'anno 791 nominò come suo successore il nipote Alfonso II. Che Mauregato aveva cacciato dal regno e con lui visse sereno per molti anni, morì pacificamente.
In realtà, questa abdicazione spontanea di Bermudo, per molti storici spagnoli, è vicenda assai controversa. appare quasi sospetta la pignola sottolineatura del buon rapporto tra Bermudo e Alfonso, e anche la scelta di prendere i voti ricorda una consuetudine frequente quando qualche sovrano veniva costretto a lasciare il trono. A far propendere gli storici per l'idea di una sostanziale destituzione di Bermudo vi sono alcuni argomenti di notevole rilevanza. Nel 788 a Cordova era salito al trono Hisham I, un emiro caratterizzato da una spiccata intransigenza religiosa e da un'interpretazione in senso fortemente conflittuale dei rapporti con i cristiani. Egli riprese con grande determinazione il programma della Jihad contro il regno asturiano. Proprio nell'anno 791 le forze arabe attaccarono con veemenza il territorio cristiano, scontrandosi presso il fiume Burbia con l'esercito delle Asturie e sbaragliandolo. Probabilmente questa cocente sconfitta, per fortuna avvenuta in un territorio ancora esterno e periferico rispetto a quello del regno, potrebbe aver convinto l'aristocrazia asturiana della necessità di mettere da parte Bermudo e scegliere un nuovo sovrano. Se questa versione dei fatti corrisponde al vero, la scelta non sarebbe mai potuta essere migliore. Alfonso II, detto il Casto, rimase sul trono per oltre mezzo secolo e si rivelò uno dei più grandi sovrani spagnoli della storia. Alfonso II delle Asturie e la promozione del culto di Santiago di Compostela. Finalmente, dopo un'attesa di circa due decenni, all'alba dei 30 anni, Alfonso II riuscì a sedere sul trono che un tempo era stato del padre Fruela, inaugurando un regno lunghissimo e fondamentale per la storia di Spagna sotto tutti i punti di vista, sia culturale, sia politico e militare. Egli venne unto, in ossequio a una tradizione visigota, e incoronato il giorno 14 settembre 791. Fu quindi contemporaneo di Carlo Magno per la prima metà del proprio cinquantennio di regno. Da subito e per alcuni anni, in corrispondenza all'ascesa di Hisham I al comando dell'emirato di Cordova, si trovò a dover fronteggiare il periodo di massima intensità delle campagne militari musulmane contro le Asturie, che furono frequenti e portate con grande violenza almeno sino alla fine dell'VIII secolo. Le guerre contro il re di Aquitania, il figlio di Carlo Magno Ludovico il Pio, erano in una fase di stallo e l'emiro poté dedicare le sue poco cordiali attenzioni ai territori cristiani del settentrione spagnolo, da sempre una sgradevole spina nel fianco per il controllo islamico della penisola iberica. Il momento di maggiore difficoltà Alfonso lo visse nel 794, quando gli eserciti arabi saccheggiarono e occuparono temporaneamente la città di Oviedo. Tuttavia il giovane re era di tempra combattiva e seppe reagire aggredendo e sconfiggendo nello stesso anno le truppe dell'emiro sulla via del ritorno, mentre erano in viaggio verso Meridione. La guerra comunque continuò anche l'anno seguente con una nuova e ancora più efficace sortita araba. Nonostante le vittorie sul campo, le campagne arabe non poterono trasformarsi in occupazione territoriale permanente e quindi nel complesso ebbero esito fallimentare, almeno dal punto di vista di Hisham I, che era determinato a regolare i conti una volta per tutte con le Asturie. Al contrario, Alfonso seppe riorganizzare le sue forze e rispondere con efficacia sul campo, sferrando una violenta controffensiva culminata con l'occupazione di Lisbona nel 798, seguita da una serie di brillanti campagne militari negli anni tra l'801 e l'805. La stesura sebastianense della cronaca di Alfonso III riporta due brillanti vittorie di Alfonso contro gli eserciti musulmani in Galizia, una sul fiume Narón e una presso il fiume Anceo, nei pressi di Pontevedra.
Nel trentesimo anno del suo regno, due armate caldee attaccarono la Galizia. Entrambi i loro generali, di nome Al-Abbas e Malikka, appartenevano alla stirpe dei Quarisciti. Avvicinatisi con audacia, a causa di ancora più audacia, furono annientati in un solo colpo, l'uno nella località detta Anceo, l'altro sul fiume Narán. In seguito, sempre nel corso della reggenza di Alfonso II, giunse un uomo di nome Mamutta, in fuga dall'emiro Abd al-Rahman, dal quale si era a lungo ribellato. Dopo aver abitato a Merida, fu accolto grazie alla clemenza regia in Galizia, ove dimorò per 7 anni. Ma l'ottavo anno, raccolta attorno a lui una storma di saraceni, iniziò a saccheggiare le regioni circostanti e per assicurarsi la propria incolumità si rifugiò in una fortezza che è chiamata Santa Cristina. Quando il re seppe ciò, fece avanzare un esercito con il quale cinse d'assedio il castello dove si era installato Mahmud. Dopo aver disposto le sue truppe in ordine di attacco, Alfonso travolse la piazzaforte circondandola di militi e Mahmud, il più celebre tra i combattenti, venne ucciso nel primo scontro della battaglia. La sua testa venne presentata al re, che irruppe nel suddetto castello, e circa 50.000 saraceni giunti in Spagna in aiuto del ribelle vennero fatti a pezzi. E dopo tale felice vittoria, Alfonso fece pacificamente il ritorno ad Oviedo. Fu così che per 52 anni menò una vita casta, sobria, senza macchia e consacrata alla pietà e alla gloria, reggendo il reame come sovrano amabile agli occhi di Dio e degli uomini e rimettendo infine al cielo la sua degna anima. Le sue spoglie vennero sepolte con tutte le maniere a lui consone nella chiesa di Santa Maria, della quale fu il fondatore. Oggi riposa in pace in un sarcofago di pietra. Era l'anno 852.
L'idea di un ritorno a casa definito pacifico dopo aver sterminato 50.000 persone, letto con occhi contemporanei, lascia indubbiamente sconcertati, ma quelli erano i tempi. Continuiamo ad affidarci alle cronache per orientarci nella storia delle Asturie e leggiamo il quadro completo del regno di Alfonso II, fornitoci dalla cronaca di Albeda.
Il grande Alfonso II regnò 51 anni. L'undicesimo anno di regno fu scalzato dal trono a causa di un'usurpazione e fu relegato al monastero di Ablagna. Fu liberato da un certo Teudo e da altri sudditi fedeli e riuscì a recuperare le prerogative regie ad Oviedo. Ivi fece edificare il tempio dedicato a Salvatore e ai 12 apostoli, in pietra e calce, dall'apparenza mirabile, così come il santuario di Santa Maria dotato di 3 altari. Fondò allo stesso modo la Basilica di San Tirso, edificio sorprendente dai numerosi angoli. Tutte queste dimore del Signore vennero da lui ornate con archi e colonne in marmo, oro e argento, e numerosi affreschi ornanti anche i palazzi reali. Stabilì così l'ordine dei Goti ad Oviedo, così come in precedenza era esistito a Toledo, sia in chiesa che al palazzo. Riportò numerose vittorie sui figli di Ismaele e vinse in battaglia i Getuli, dapprima a Lodos nelle Asturie e in seguito ad Anceo nella provincia di Galizia. Al suo tempo un certo Mahmud, originario della Spagna ma in precedenza messo in fuga dal sovrano dei Cordavesi, fu accolto da questo monarca insieme a tutto il suo seguito in terra asturiana. Più tardi, ribellatosi al potere regio, venne ucciso dal re nella piazzaforte galiziana di Santa Cristina, che venne in seguito presa assieme a tutti i possedimenti di questo personaggio. Alfonso condusse una vita castissima, astenendosi dal prendere moglie. Fu così che in questo principe, che aveva condotto ogni cosa alla pace, passò allo stesso modo in pace dal regno terreno a quello celestiale. Venne sepolto nella chiesa del Salvatore, dove vennero posti quei due gruppi di altari ancora oggi esistenti.
È interessante osservare come la narrazione ideologica della Riconquista fosse già presente in questo testo del IX secolo e si esprimesse nel tentativo postumo di creare una sorta di continuità tra il regno asturiano e la tradizione visigota, come si può osservare dal passaggio «Stabilì così l'ordine dei Goti ad Oviedo, così come in precedenza era esistito a Toledo». Le cronache vollero indicare a più riprese la figura di Alfonso II come artefice di una sorta di rinascita, con Oviedo quale nuova Toledo. Al netto di un legame con la storia dei Visigoti in Spagna che appare forzato, indubbiamente il regno di Alfonso corrispose a un periodo di grande fioritura, di nascita di una precisa identità nazionale e di produzioni artistiche di gran pregio. Il re, definito il Casto per la sua osservanza della rinuncia alla carne e per la sua devozione, si prodigò in donazioni a chiese e nella costruzione di edifici di culto, nell'attenzione agli arredi e alla bellezza degli ornamenti. Appartiene al periodo del regno di Alfonso II uno dei più spettacolari reperti di arte alto medievale d'Europa, la Croce degli Angeli. Si tratta di una croce di forma greca, rivestita in oro con filigrana, pietre preziose, pietre incise e camei, che fu donata alla cattedrale proprio da Alfonso II nell'808 ed è tra gli esempi più notevoli dell'arte asturiana. La croce è attualmente conservata nella Camera Santa della Cattedrale di Oviedo. Lo stile di questo manufatto di oreficeria in realtà si rifà più all'arte longobarda che a quella visigota, segno di un'influenza maggiore della cultura carolingia coeva la sua produzione rispetto a quella della tradizione artistica iberica precedente. Alfonso II si spense, privo di prole, nell'842. Il suo corpo, inizialmente collocato nel nucleo originario della chiesa di San Salvador, venne in seguito trasferito nel Pantheon Regio all'interno della stessa. Come suo successore venne scelto Ramiro, figlio di Bermudo I. Prima di abbandonare la figura di questo grande monarca e continuare a seguire il flusso del racconto, tuttavia, si rende necessario fare il punto e approfondire almeno due aspetti del suo regno che sono fondamentali per avere un quadro completo del mondo che abitò e dell'epoca che si trovò a vivere. Il primo approfondimento riguarda i rapporti che il regno delle Asturie, sotto Alfonso II, poté instaurare con il grande impero cristiano di Carlo Magno. Si tratta di un tema che abbiamo già affrontato in un capitolo specifico in riferimento alle altre realtà politiche dell'epoca e che per completezza trattiamo qui in riferimento alle Asturie. È notevole la menzione del Regno delle Asturie contenuta in opere storiografiche ed annalistiche franche. Nella Vita Ludovici, la cronaca del regno di Ludovico il Pio, leggiamo:
«Sequente porro tempore Tolosam venit rex, et conventum generale ibidem abuit. Ad defonsum Galeziarum principis missos, quos amicitia firmanda miserat cum donis, suscepit, et pacifice remisit. In seguito il re giunse a Tolosa e nel medesimo luogo convocò un incontro generale. Accolse i messi inviati da Alfonso, principe dei Galiziani, accompagnati da doni, per rinsaldare l'amicizia e li rimandò in patria pacificamente».
Tale avvenimento viene comunemente ritenuto come occorso nel 795 e menziona Alfonso come principe dei Galiziani. Nel tardo 797 o nel 798 ebbe luogo, secondo gli annali del Regno dei Franchi, un'altra ambasciata, questa volta direttamente a corte, nel corso della quale Froia, il legato asturiano, fece dono a Carlo di una lussuosa tenda da campo catturata agli arabi.
Si presentò il legato di Alfonso, re di Galizia e Asturia, di nome Froia, portando in dono una tenda di mirabile bellezza.
Ancora Froia, insieme ad un altro diplomatico di nome Basilisco, sempre in quel 798, si ripresentò al cospetto di Carlo portando in omaggio doni provenienti dal bottino ottenuto dal saccheggio di Lisbona. Lo stesso Eginardo, nella sua biografia del grande imperatore, menziona il piccolo reame cristiano di Spagna.
«Adeo namque ad defonsum gallece atque asturice regem sibi societate devinxit, ut is, cum adeum vel litteras vel legatos mitteret, non aliter se apud illum quam proprium suum appellari iuberet». Per esempio, strinse con Alfonso, re di Galizia e Asturia, un'alleanza così forte che quando quest'ultimo gli inviava lettere o ambasciatori, non si nominava in altro modo se non come suo devoto.
Le ragioni di tale amicizia, o quantomeno dei tentativi di avvicinamento tra i due monarchi cristiani, probabilmente risiedono nella necessità di far fronte comune contro gli arabi di Spagna o contro i baschi, ancora più ostinati dei musulmani nel combattere contro ogni ipotesi di assimilazione, sia da parte del regno asturiano sia da parte dei carolingi. Non appare casuale che le ambascerie siano iniziate per volontà di Alfonso dopo il 795, quando maggiore fu la pressione degli attacchi islamici al suo regno, e che siano terminate poco dopo l'Ottocento, all'indomani della brillante controffensiva cristiana fino a Lisbona. Anche la questione basca in questi anni andò definendosi in seguito alla sconfitta carolingia nello scontro dell'824, noto anche come Seconda Battaglia di Roncisvalle, che portò alla definitiva indipendenza del regno di Pamplona, futuro regno di Navarra, che aveva dichiarato la sua secessione già nell'816. Si interruppe così la contiguità territoriale tra impero carolingio e regno asturiano. Le ambascerie di Alfonso presso i Franchi non ebbero grandi riscontri. Fatta eccezione per le espressioni di amicizia e di rito, Carlo, memore delle difficoltà incontrate anni prima contro i baschi e gli arabi, non mostrò alcun entusiasmo all'idea di impegnare uomini e risorse al di là dei Pirenei. Se mostrò una qualche forma di interesse per le richieste di Astolfo, fu piuttosto per offrire un aiuto a combattere l'eresia adonazionista, così diffusa in Spagna da essere definita addirittura errore ispanico negli ambienti cattolici ortodossi. Questa nuova interpretazione cristologica considerava Gesù come un uomo e Dio ne era il padre in quanto lo avrebbe adottato durante il battesimo celebrato da Giovanni nel fiume Giordano. Entrambi i monarchi, attentissimi alle questioni di fede, intendevano debellare questa deviazione dall'ortodossia, e questo ci aiuta a introdurre il secondo evento accaduto durante il regno di Astolfo II, il Casto, che merita una trattazione specifica. Ci riferiamo ovviamente alla nascita e allo sviluppo voluto e favorito da questo re del culto di Santiago da Compostela, destinato a divenire nel volgere di pochi anni il più grande centro devozionale della cristianità in Europa, con la sola eccezione di Roma. A questo sovrano, preoccupato per la compattezza religiosa del suo piccolo regno assediato da armate di infedeli, il destino offrì una clamorosa occasione per dare al suo popolo una insuperabile fonte di ispirazione religiosa e di devozione cristiana. Secondo la leggenda, un eremita di nome Pelagio, che viveva nella zona della cittadina di Iria Flavia, incuriosito da alcune luci a forma di stella che aveva osservato tra le rovine di un antico villaggio celtibero, si era avvicinato al luogo e, una volta raggiunto il punto indicato dall'astro celeste, si era imbattuto in un'antica sepoltura. Pelagio aveva subito avvertito il vescovo locale Teodomiro della scoperta e questi si era precipitato tra quelle montagne per osservare di persona la strana scoperta. Una volta aperto il sarcofago, all'interno furono rinvenute 3 salme, delle quali una aveva la testa spiccata dal corpo. E sotto i resti umani era nascosta un'iscrizione che recitava «Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomè». La scoperta era sensazionale perché quel Jacobus sembrava proprio essere l'apostolo Giacomo, che la tradizione cristiana indicava come l'unico tra i compagni di Gesù venuto ad evangelizzare la penisola iberica e i cui genitori si chiamavano proprio Zebedeo e Salomè. Il culto di Giacomo in Spagna aveva origini antiche ed era stato ufficializzato dalla Chiesa per decisione di Papa Innocenzo I nel 402. In verità, la tradizione cristiana lo voleva morto nel 44, nel pieno della sua attività missionaria, per decisione del re di Giudea, Erode Agrippa. Leggende successive, risalenti almeno all'intellettuale del VII secolo Isidoro di Siviglia, proponevano che Giacomo, prima di essere stato martirizzato, si fosse recato nella penisola iberica per evangelizzarla. Solo in seguito, una volta tornato in Palestina, avrebbe incontrato la morte a causa della brutalità di Erode Agrippa. Sarebbero stati poi 2 suoi fidi e devoti compagni, Teodomiro e Anastasio, che ne avrebbero trafugato i resti per portarli in Galizia. Non a caso nella tomba, autentica o falsa che fosse, le salme erano 3 e non 1. Uno strano colpo di fortuna o un miracolo? Comunque la si voglia pensare, per Alfonso l'evento aveva del miracoloso. La scoperta diede al sovrano l'opportunità di dimostrare alla riottosa Galizia, attraverso la fondazione di un santuario a cui furono concessi generosi privilegi, il suo impegno per quella terra. Inoltre, proprio mentre il suo regno era messo in pericolo dalla potenza araba e lacerato dall'eresia donazionista, ebbe l'occasione di trovare nella devozione a San Giacomo Maggiore un potente fattore di unità, un simbolo, che fece del Regno delle Asturie la bandiera nella quale tutta la Spagna cristiana si sarebbe potuta riconoscere. La notizia dell'eccezionale scoperta si diffuse rapidamente e i pellegrini iniziarono a raggiungere la remota località galiziana, prima a decine e solo dai borghi dei dintorni, poi a centinaia da tutta la Galizia e infine da tutto il Regno e da altre località della penisola iberica a migliaia. In quell'occasione emerse l'Alfonso abile politico. Il re, con l'aiuto di Teodomiro, mise in campo tutte le risorse disponibili per alimentare il mito e la fama del santuario. La tradizione del miracoloso ritrovamento venne in seguito accresciuta da altre fonti che nei secoli continuarono a essere pubblicate, dal Liber Sancti Jacobi alla leggenda aurea del XIII secolo. San Giacomo, complice anche leggende intorno ai suoi interventi nel corso di battaglie, divenne il simbolo dei combattenti contro gli infedeli fino a essere soprannominato Matamoros, la massa arabi. Il luogo del ritrovamento venne chiamato Campus Stelle, il campo delle stelle, da cui originerà la denominazione Compostela. Il santuario divenne, dopo Gerusalemme e Roma, la terza località più visitata dai fedeli cristiani in pellegrinaggio. L'acume politico di Alfonso II aveva permesso al piccolo regno asturiano di uscire dall'isolamento a cui lo aveva sempre condannato la sua posizione periferica rispetto al cuore dell'Europa cristiana. Le Asturie entrarono in diretta connessione con il resto del vecchio continente grazie all'esplosione del fenomeno dei pellegrinaggi, una prassi del viaggio devozionale che vede ancora oggi Compostela essere la meta di moltissime persone. La pratica del pellegrinaggio si diffuse e accrebbe fino a divenire una delle caratteristiche distintive dell'epoca medievale. Bene, si chiude qui la puntata. È stata una puntata estremamente lunga, credo anche faticosa, che ha forse messo a dura prova la pazienza e i nervi dei nostri lettori per la serie infinita di date, di personaggi, di guerre. E questa è la storia, alle volte la storia è anche questo. La prossima, dedicata ai pellegrinaggi, è di tipo completamente diverso. Io vi consiglio di non perderla perché è un argomento centrale e perché ha un taglio più concettuale, sicuramente meno impegnativo dal punto di vista mnemonico e più interessante dal punto di vista intellettuale, dell'ideazione, dei concetti. È una puntata che a me è piaciuto molto scrivere, credo anche piuttosto ben fatta, e quindi può essere interessante. Tratta un argomento sicuramente importantissimo nell'ambito della civiltà medievale. Vi ringraziamo ancora per la vostra pazienza a questo punto e anche per la vostra attenzione, e vi salutiamo rimandandovi alla prossima puntata.